Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 25 febbraio del 2026. Vediamo allora quali sono i temi fondamentali della giornata. Sui giornali oggi continuano, su tutti quanti i giornali, a parlare e comprensibilmente della vicenda del carabiniere di Rogoredo, quello che si è inventato la pistola nei confronti del delinquente che lo aveva, secondo la prima versione, lo aveva minacciato con appunto una pistola che non c'era e che lui aveva recuperato, dice, addirittura da un sequestro del periodo Covid. Quindi, insomma, stiamo parlando di una premeditazione non nell'omicidio, ma nel crearsi un alibi piuttosto inquietante. E oggi sui giornali succede, forse vedete, un po' c'ha ragione Mattia Feltri anche in questo caso. Prima tutti, anche il sottoscritto, a difendere il poliziotto senza ancora aver visto quello che stava succedendo, oggi tutti ad attaccarlo senza ancora aver visto quelli che saranno le vere e proprie prove. E sui giornali si scoprono delle cose terribili: veniva chiamato Thor, Luca, il martello con cui menava gli spacciatori. Adesso tutti i giornali c'è questa descrizione, diciamo, che vi dà l'idea di una specie di giustiziere della notte, perché lui avrebbe dato qualche martellata a un disabile. Poi, per vedere bene, questo disabile era un pusher, ed era un pusher effettivamente disabile. Lì c'era un pusher disabile. E questo pusher disabile è diventato proprio il simbolo della cattiveria di questo poliziotto, perché dà il senso di un poverino che veniva preso a martellate. Allora, il pusher disabile prende della droga da un'organizzazione criminale e vende quella droga dell'organizzazione criminale, tenendolo nella sua carrozzella, a dei ragazzini di 15 anni, a delle signore di 20, a degli adulti di 50, magari, non lo so, ovviamente, se volessi, potrei pensare che vende anche delle droghe terribili, mortali, cioè posso raccontarla come mi pare. Non è che adesso c'è questa idea straordinaria di questo cattivo, lo è per definizione, perché ieri ha confessato il poliziotto di aver fatto questa messa in scena, però, come ho detto anche ieri, anche meno. Cioè, adesso come possiamo dire, la mia simpatia nei confronti dei pusher di Rogoredo, vorrei che voi qualche volta ci passaste per Rogoredo e capiste che cosa succede a Rogoredo e che tipo di delinquenti ci sono da quelle parti, anche di umanità distrutta, cioè da quelle parti, vorrei raccontarvela. E se uno facesse una piccola inchiesta e vedesse quante persone sono morte di overdose da quella parte, o se qualcuno vi facesse vedere la situazione in cui si trovano. Qualche giornale lo ha fatto, qualche televisione l'ha fatto nel boschetto di Rogoredo, delle specie di rifiuti umani purtroppo che circolano là dentro. Forse un po' comprendereste il contesto in cui operavano questi poliziotti. Giustifica questo il fatto di aver messo questa messa in scena? No. Però giustifica la mia frase, che ripeto oggi come ieri, anche meno. E il poliziotto numero uno, Pisani, si fa intervistare da Bianconi su Corriere della Sera per dire che hanno subito avviato un'indagine disciplinare e che questa indagine disciplinare giustamente non segue le vicende della magistratura, che sono lunghe, e che chiederà, intanto c'è ragione, de bud obun, niente scusa il comportamento del poliziotto corrotto, non c'è dubbio, del poliziotto non corrotto, perché ecco, anche su questo poi dopo ne parleremo, niente scusa il suo comportamento, corrotto dovremmo definirlo. E il capo della polizia dice che sono da individuare subito le sue responsabilità con azione disciplinare che non può seguire quelle della magistratura, e io su questo sono d'accordo con lui, e gli toglieranno la divisa e tutte le cose, perché tu non puoi obiettivamente pensare che un poliziotto si crei un alibi su quello che ha fatto, ha detto avevo paura, dalle sue giustificazioni, che però per una persona che indossa una divisa non è accettabile. Però c'è anche un altro elemento che vorrei chiedere alle cosiddette mele marce, perché anche voi vorrei che ci rifletteste. Scusatemi, ma oggi scopro che questo menava i disabili, girava col martello. Se noi veramente andiamo su questa strada, lo dico alle forze dell'ordine, ai poliziotti e a a molti di quelli che criticano questo poliziotto, non ci fermiamo. Perché voi mi dovete spiegare, questo Thor, questo Luca, questo giustiziere faceva tutte queste cose da solo? Non sapevamo a chi denunciarlo, dice qualcuno. No, però questa roba qui vorrei superare, voglio dire, le critiche da sinistra e da destra a questa vicenda. Se così fosse, qua non ci sono degli anticorpi, perché l'anticorpo è stato la morte di un spacciatore. Prima non c'erano. Non c'erano, fantastica la presentazione del tuo libro alla Camera, Gianfranco, sei stato super gentile a dirmelo. Quindi quello che vorrei cercare di capire è di mettere un po' di freddezza in questa vicenda. Il poliziotto verrà giudicato per il suo assassinio, che era, dimostrerà un processo più o meno giustificato dalla sua non legittima difesa, perché non c'era l'arma, ma dal suo stato in quel momento. Se si dimostrerà che lui ha ammazzato senza nessun riguardo nei confronti del potenziale rischio, si beccherà un omicidio volontario. E tutto il resto, però, stiamo attenti, perché se tutto il resto lo condividiamo e lo prendiamo per oro colato, beh, insomma, rischiamo di pensare che non si debba fermare soltanto a questo poliziotto l'indagine. Beh, insomma, mi sembra evidente questo, no? Stavo ascoltando la 7 dove Alan Friedman, quello che dava della escort alla moglie di Trump, ospite aggredito alla 7, perché nessuno manda il video a Trump. Vabbè. Dice Max Ubertini, caro Max, abbiamo una mela marcia in polizia, ma per questo non si può fare tutta l'erba un fascio e non si può giustificare uno spacciatore invalido. Certo che non si può fare una cosa di questo tipo. Tra l'altro vi segnalo che stiamo attenti perché oggi, leggendo il Corriere della Sera, mi sembrava di stare nella America, appunto, del giustiziere della notte, perché scopro che ci sono dei poliziotti che rubavano al Coin di Roma, sempre in prima pagina, e avrebbero rubato delle cose, hanno arrestato la cassiera, che quindi più che rubavano, si facevano dare la stecca dalla cassiera perché l'hanno addirittura arrestata, e un ex poliziotto, ex leghista e assessore alla sicurezza che si è beccato 12 anni perché ha ucciso un clochard. Cioè, sembra che ci troviamo in una situazione in cui c'è il braccio violento della polizia. Io continuo a pensare che qua il braccio violento sia quello dei criminali e non quello della polizia, ma è soltanto un punto. E sono certo che la prossima volta che un poliziotto sparerà per difendersi, ci sarà tutto questo retropensiero, ed è questa la vera accusa che io muovo al poliziotto di Rogoredo: per colpa sua, per colpa di questo stronzo, noi ci troveremo nella condizione di non poter più definire i poliziotti per quello che nel 99,9% sono, cioè dei servitori dello Stato che si beccano rossa rotte, bombe carta, senza reagire nelle nostre piazze. Tant'è che oggi a Pisani hanno chiesto al poliziotto, al capo dei poliziotti, hanno chiesto conto di quei poliziotti che secondo loro avrebbero fatto, e li hanno messi, guarda caso, vicino alla vicenda di Rogoredo, quei poliziotti della manifestazione di Pisa o di Firenze che avrebbero manganellato dei poveri studentelli. Quelli non erano poveri studentelli, e quei poliziotti comunque hanno un processo in corso. Insomma, veramente brutta situazione, non ci voleva, perché in realtà invece quello che ci vuole oggi è un'attenzione molto più focalizzata sulla sicurezza in questo paese. Bufera su Fazzolari, questo è il titolo di alcuni giornali, mi fa morire da risate, la bufera su Fazzolari. Fazzolari non parla praticamente mai, forse non parla neanche con se stesso, e viene invitato a una conferenza ieri da qualche parte a Roma, e un giornalista gli dice: ma scusi, secondo lei Putin come voterebbe al referendum? Beh, non una domanda incredibile, era un cazzeggio chiaramente, perché Putin non vota il referendum. E Fazzolari dice: beh, insomma, se dovessi vedere quello che succede in Russia, vedo che in Russia non c'è la separazione delle carriere, quindi voterebbe no. E questa non mi sembra una grande bufera su Fazzolari, mi sembra un dato di fatto, quello che in Russia non c'è la separazione delle carriere, e non mi sembra neanche quello che oggi leggo scritto sulla Repubblica, citando la Schlein, e cioè il segretario del PD dice che si continua a delegittimare la magistratura. Io non riesco a capire che cazzo c'entri la delegittimazione della magistratura su una questione molto banale. Qui Fazzolari non lo metti sul piano di Gratteri, il loro caro amico Gratteri, che dice che le persone per bene votano no. Dice semplicemente che in Russia non c'è la separazione delle carriere, e che ovviamente se quello è presidente della Russia e non ha fatto un referendum per separare le carriere, evidentemente non vi è interesse suo su domanda precisa di qualcun altro. Ma chi martellava i poliziotti all'amministrazione non era Thor, ma chi era invece Capitan American? È così. Nel frattempo Ieri c'è stato, a proposito di Russia, l'anniversario dei 4 anni dell'invasione da parte dei russi in Ucraina e i giornali giustamente parlano di anniversario mesto anche perché l'Europa è incerta per il veto di Orban sul nuovo pacchetto di aiuti da 90 miliardi e su le sanzioni. Io penso che le sanzioni servano davvero poco perché quello che sanziona l'Europa invece viene aperto dagli Stati Uniti che fanno finta di sanzionare e non sanzionano Cina e India. Ma il punto vero è che la guerra russa, e questo ci sono pochi dubbi, l'ho cercato di dire anche ieri a 10 minuti, inutile, ci prendiamo per il culo, i russi in questa guerra non l'hanno vinta, l'hanno strapersa. Dovevano conquistare l'Ucraina in un battibaleno, hanno preso se no il 20% di un territorio che peraltro era molto a loro vicino, volevano che la NATO non si allargasse, ci sono 1.800 km di confini russi in più, confinanti, scusate il gioco della parola, con paesi NATO che sono entrati nella NATO dopo l'invasione. La Russia non controlla più la Siria e Venezuela e probabilmente Cuba è un pezzo dell'Iran che controllava da un punto di vista geopolitico prima di questa guerra e le ha perse. La Russia vendeva petrolio e gas a tutta l'Europa facendo grandi utili e oggi è costretta a venderli in ginocchio chiedendo il permesso a cinesi e indiani. E poi ha avuto lo straordinario effetto, mostruoso per noi europei, ma anche per loro russi, di vedere riarmare il loro nemico numero uno che si chiama Germania. L'arresto del MEI è una storia pazzesca, quella del Messico. Se fosse più vicino a noi sarebbe l'apertura di tutti quanti i giornali. In Italia ovviamente queste cose ci riguardano relativamente, ma reggendo le storie di retroscena oggi del Wall Street Journal sull'amante seguita, sui poliziotti che si sono presentati là con i lanciarazzi, beh, insomma, è una storia pazzesca che dà il senso di queste milizie fortissime. Di spacciatori in Messico, di un paese quindi che mi sembra basato su un'economia piuttosto pericolosa. E poi c'è il titolo del giornale del Libero sulla questione del CPR in Albania, perché lì va una deputata del Partito Democratico alla scarpa e denuncia che ci sono 90 persone nel CPR di Albania. È quello che per il PD è evidentemente una denuncia, anche se ieri dicevano che venivano spesi soldi inutilmente, oggi lasciamo perdere, i soldi evidentemente non sono così inutili. Beh, ma la cosa incredibile è che quindi questo CPR di Albania con delle persone che andando direttamente là sarà più facile non solo con motivi di deterrenza, ma anche con motivi pratici di espellere dal nostro paese perché non ci hanno ancora messo piede, beh, francamente mi sembra una buona notizia e rispetto di quello che dice la deputata del Partito Democratico. La vicenda, guardate, di De Raho è incredibile. È vicepresidente della Commissione Antimafia e prima era capo di una direzione nazionale antimafia, una cosa di questo tipo. Cioè, prima era un giudice che stava a capo della DIA, oggi invece è un giudice che è diventato parlamentare del Movimento 5 Stelle. Nella sua funzione di presidente di questa direzione nazionale antimafia, distretto nazionale antimafia, lui in realtà, secondo una relazione dell'antimafia, era complice nel utilizzo di alcuni dati molto riservati che venivano presi da un funzionario infedele per sputtanare prima sui giornali e poi avviando inchieste parlamentari, soprattutto della Lega. Beh, è una cosa pazzesca. E De Raho, che era lì a capo di quella struttura di giudici nel distretto antimafia, è poi diventato senatore grillino e da senatore grillino nella commissione che deve giudicare quegli orrori e si autoassolve. È una storia pazzesca. Beh, poi devo dire la verità, molto interessante l'apertura della stampa, perché la stampa oggi, da tutte le notizie che avvengono, la stampa di un tempo era quella che era sin troppo chic, sin troppo piena di questione internazionale. Scusatemi, non vedo l'ora che arrivi il luglio per vedere i 250 anni di indipendenza americana. Trump ha organizzato un incontro di MMA con UFC alla Casa Bianca. Un pazzo, se così fosse. Comunque, la stampa, che era il giornale chic della politica internazionale, eccetera, decide di aprire oggi su questa notizia clamorosa, e cioè che Vannacci va nell'AfD, cioè nel partito degli estremisti di destra, che peraltro prendono il 20% dei voti, 18-20% in Germania, che hanno un gruppo parlamentare che è un gruppuscolo a destra di tutti i gruppi del Parlamento europeo. E Vannacci, direi coerentemente con le sue idee, va in quel gruppo parlamentare. Non mi sembra una notizia pazzesca, era scontata, già la conoscevamo, ma è l'apertura della stampa, un'apertura che viene giustificata dal fatto che questo metterebbe in imbarazzo la Meloni. Insomma, l'idea che la stampa oggi apra su questo, libero ognuno di aprire su quello che vuole, pensate un po' voi giornali di destra, ogni tanto aprono su delle piccole cose di cronaca, facciamo degli inciampi mostruosi anche noi qua della zuppa, però vi dà un po' il segno di come Vannacci sia considerabile da un pezzo dell'intellettualità di sinistra come quell'utile idiota che possa rovinare la festa. testa alla Meloni al centrodestra. Se così dovesse avvenire, beh, ci sarebbe grande godimento da quelle parti, però bisognerebbe comprendere quali sono i pesi veri elettorali di questo esperimento di Vernacci. Dottor Porro, vi seguo ogni giorno, ho 21 anni e un giorno spero di incontrarvi. Bello che mi dai del voi. Come si usa in Puglia, Nicol Pollo, non so bene cosa voglia dire, e Maria Pina Bordignon, ciao Nicola, come è andata ieri pomeriggio? Molto bene, mi sono divertito a questa presentazione alla Camera, in cui devo dire più che la presentazione del mio libro è stata una lectio magistralis del professor Orsina, però insomma io ormai sono abituato, motivo per il quale le presentazioni ne faccio poche, se non nulla, perché in generale sono degli strumenti per il curatore del libro di farsi bello con delle personalità che ritiene importante e il suo partner di farsi bello facendo delle grandi lezioni magistrali e che quindi sono, diciamo, a seconda dei punti di vista possono essere più o meno interessanti. Bene, direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo questa sera a 10 minuti perché, come sempre, abbiamo il sito nicolaporro.it fino alle 19:10, poi dopo 19:10 riprende e poi ci abbiamo soprattutto Politico Quotidiano di Alessandro Sallusti, che è sempre fucina di grandissime informazioni politiche, quelle che non trovate sugli altri giornali.